106, buon lunedì, è il 26 di luglio, comincia, diciamo così, la versione estiva, un po'
light.
Swimming pool, un po' no, light ragazzi, qui, visto dove siamo di light non ci sarà nulla perché metteremo su 4 kg a testa. In ogni caso siamo in Sardegna, a Badesi, dal villaggio Is Serenas Badesi di Blu Serena. Buongiorno, comincia Non Stop News, buongiorno a quello sfigato che è a Milano.
Ma come ti permetti? Ma come ti permetti?
Galletti è a Milano.
Lo so. Oh, Boni, che qui piove, non so lì, ma qui stamattina c'è un'acquazzone almeno su Milano. Barbara Sala, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche Loni, Massimo Lonigro.
Everybody, buongiorno, buongiorno. Stamattina siamo ancora più felici di venire al lavoro,
tra l'altro,
sapendo che dopo...
Sì, c'ho il costume sotto, lo volete vedere?
No, beh, adesso esagererei. Mamma mia.
Nel fuori onda, ecco. Ce lo godiamo in Michael Triveri.
Sarà un mese così. Voglio solo dire questo. Chi avete in regia lì?
Michael Triverio, lo ringraziamo. A Milano
noi abbiamo Bella e Bazzani che ci seguono in radio e radiovisione, poi grazie a Stefano Pretoni, perché insomma oggi è una giornata molto particolare perché con Non Stop News partiranno tutti i programmi in diretta dalla Sardegna ma anche da Lipari, e noi vogliamo parlare di smarrimenti oggi in linea diretta con voi. Che cosa avete perso? Tra poco una storia molto curiosa che arriva dal mare. 02 25 15 15.
Prima di tutto questo però dobbiamo fare un saluto. Salutiamo Beko, il frigorifero da incasso con tecnologia Harvest Fresh che mantiene gli alimenti freschi più a lungo.
Proprio così, grazie all'alternarsi di tre luci colorate, il cassetto Harvest Fresh simula il ciclo solare e conserva al meglio le vitamine di frutta e verdura.
E fino al 31 dicembre con Beko sei soddisfatto, rimborsato e puoi avere 5 anni di garanzia gratuita su tantissimi prodotti da incasso.
Molto bene.
Con voi io non ero soddisfatto e rimborsato, ho provato
pazienza,
ma non ce l'ho fatta.
Buona giornata a tutti in diretta dalla Sardegna, da Badesi, Barbara Sala e Massimo Lonigro, da Milano Enrico Galletti. Non ridete Barbara, perché vi raggiungo, va bene? E poi voi allo 02 25 15 15.
Bene, smarrimenti, dicevamo c'è una storia?
C'è una storia molto particolare, in quel di Rimini c'era la signora Elisa che si era recata insomma per fare qualche giorno di vacanza, e a un certo punto però nel fare il bagno perde la sua amata Fede. Perde un anello che valeva oltre praticamente 6.000
euro. Fede in quel
senso,
non è che si è smarrita sulla via di Damasco improvvisamente mentre era sul bagnasciuga, non credeva più in nostro signore. No, l'anellazzo, il brillotto.
L'anellazzo, 6.000 euro di anellazzo che finiscono sotto la sabbia di Rimini, dentro l'acqua, quindi insomma chiaramente grande la tristezza. Le due ragazze, perché in realtà Elisa era accompagnata da Lucia, non si perdono d'animo, scrivono su un gruppo Facebook: se qualcuno può aiutarci in qualche maniera a cercare Carlo, insomma il signor Giuseppe con il suo metal detector dopo 3 giorni è riuscito a ritrovarlo.
Che meraviglia!
Ma dai, e gliel'ha riconsegnato.
Esatto.
Che onesto.
Beh, insomma, allora noi vi chiediamo che cosa avete perso negli anni scorsi, in generale nella vostra vita, quella cosa che aveva fatto più male, insomma, com'è andata a finire, se anche voi avete trovato, no, qualcuno che vi ha dato una mano. 02 25 15 15, ma anche messaggi al 378 378 1025. Massi, lo dici tu a Barbara, deve prendere un po' di sole, che c'ha la radiovisione.
Ma sono già abbronzata io, sono andata in piscina 2 volte.
Ha chiesto dei filtri di conversione per la luce, perché ha detto non mi vedo troppo bianca, addirittura ha chiesto di vedere un'altra rete per dire non vedersi in preview.
Ma non
monitor.
Era per quello, era per essere aggiornati, perché io ardo dal fuoco sacro del giornalismo. In ogni caso, se non ho capito male, a proposito di smarrimenti, il nostro Viscardi a Lipari e gli è sparita una valigia.
Aia, no, lost and found.
Esatto, lost and found non è arrivata. È per quello che io quando parto ho un bagaglio a mano di emergenza, no? Ho uno zainetto con dentro numero 1 paio di mutande, numero 1 costumino, la cuffia, perché sai mai che dove vai.
Ed era quello che ho portato io ieri.
No, lì c'erano dentro dei massi pesantissimi.
Scusa, no, approfondiamo, ma cioè, ti ha schiavizzato, ti ha dato delle sue valigie.
Ovviamente, c'era una valigia alta quanto me, erano 1,83 di valigia più un'altra borsa.
Sempre la solita, non c'è niente da dire. Ronny allo 02 25 15 15, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, tutto bene?
Tutto bene, grazie. Tu come stai? Da dove ci chiami? Come ci segui?
Abbastanza bene, io dalla Puglia, dalla Bassa.
Ok, dici.
Allora, io diciamo che ho perso, tranne a perdere cose, diciamo, chiavi di macchine, qualche borsello, diciamo niente di particolare. Però la cosa più bella, diciamo, che ha perso in questi ultimi, in questi ultimi tempi, è la mia ex ragazza, diciamo, che gli sono tolto un peso.
Vabbè, ma come, no, ti sei tolto un peso?
Non ne poteva più.
Non ne poteva più, bravissimo, bravissimo, bravissimo.
Chi ha preso, diciamo, la decisione? Che... immagino te.
Allora, l'abbiamo presa, diciamo, no, è stata una decisione abbastanza presa insieme.
Ma non si prende mai questa decisione insieme, Ronny, dai, lo sappiamo.
Vabbè,
dai, è sempre così. Uno che alla fine decide, vabbè, dai.
È andata.
Ma
così.
Da quanto tempo durava la relazione?
Un tre anni.
E quanto tempo dopo ti sei stufato? Un anno e mezzo?
No, non è che mi sono stufato, è una storia che non poteva, diciamo, andare. Ci abbiamo provato, ma è una storia che non poteva comunque andare.
Ronny, perché è cominciata l'estate, dai, possiamo dircelo per questo?
Non c'erano più i presupposti, è un fattore stagionale. Grazie mille per essere stato con noi. C'è Maggie tra poco allo 02 25 15 15. Andiamo da lei subito dopo le ultime notizie.
Sono le 6:17, qui in No Stop News, in questa versione ormai estiva tra la Sardegna e Cologno Monzese, stiamo chiacchierando.
Ma per poco, vogliamo dirlo che è per poco, però, se no, se mi abbiate
sempre
lasciato qua.
Però è significativo.
È significativo. Dire. Stiamo chiacchierando di cosa avete perso, magari in vacanza, durante l'estate. Maggie, buongiorno allo 02 25 15 15, eccoti.
Buongiorno a voi, RTL anche mia. Volevo condividere con voi questa cosa simpatica, ma al momento era veramente tragica. Cioè,
Maggie, dici un attimo da dove ci chiami, come ci segui, poi ti facciamo raccontare.
Ok, chiamo da Piacenza, sono andata a Parma per il lavoro, vi seguo tutte le mattine e sono stata fortunata perché in breve tempo stavo parlando con voi per la seconda volta, quindi veramente mi fa molto piacere.
Oh, fa piacere anche a noi. Allora vai col tuo racconto, devi dire, adesso lo racconti con serenità, ci hai anticipato, ma prima è stato un dramma, che è successo?
È successo che comunque da stupida ero in centro, quindi sono uscita un attimo, diciamo, in tiro al mattino per quanto riguarda il tiro, insomma, un attimino più in ordine. Però
in tiro, scusa, perdonami Maggie, in tiro, no, lo dico per Loni Loni che non è nativo della Lombardia, in tiro vuol dire messa giù da gara, sì. Cioè no, vestita bene.
No, scusa, allora volevo dire che comunque ero un attimino più in ordine, ecco, e quindi non da spiaggia, non da uscire per andare in spiaggia.
Ok.
E quindi al ritorno i miei familiari che erano in spiaggia mi chiamano e dicono dai vieni subito, vieni, ti cambi in cabina. Niente, va bene, quindi vado in spiaggia, avevo con me un anello per me importante perché mi è stato regalato in un momento abbastanza particolare quando è stato morto mio papà, e io compivo gli anni, mi hanno regalato i miei suoi.
Questo anello prezioso che immaginiamo sia stato smarrito, l'hai perso?
Sì, infatti. Aia. Stavo andando in acqua, ero con mia figlia, nostra figlia piccola, e non mi sono accorta, mi si è sfilato dal dito, esco dall'acqua, mi accorgo niente immediatamente, anello. Niente anello, quindi in panico, perché comunque aveva anche per me un significato.
Certo,
quindi...
ma l'hai ritrovato oppure no, Maggie?
Guarda, dopo veramente anche in mezz'ora, mare era piatto, quindi era sereno, abbiamo iniziato a cercare, ci sono messi comunque anche a cercare i nostri vicini del
che
bagno.
Carini.
Così.
Almeno. Sì. E l'hanno trovato?
Sì, mio suocero mette il dito del piede perché brillava qualcosa in acqua. Guarda,
e lo trova, ma che meraviglia. Dai, che fortuna barra bravura, perché poi non è, cioè, le cose vanno anche cercate, sì. Non so come dire, non è che tornano a noi, sì, anche sì. Se anche se faccio citazioni colte, le cose che perdiamo trovano sempre il modo di tornare,
sì,
da noi,
trovano la loro strada.
Complimenti.
È una citazione di Harry Potter,
ma certo, ovviamente, ma una cosa colta che più colta non si può. E soprattutto è bello, Barbara, Massimo, quando si creano, no, quelle task force di amici, come ci sta raccontando, no, Maggie, che cerca. Il problema è se lo trovano dopo 3 minuti, no? Che tu fai magari una scenata,
sì,
dico, ma bastava
bene.
Poco.
Sì, sì, però in quel momento io stavo per morire, perché comunque ero dispiaciutissima, dico, ma come sono stata stupida a non poter triste non averlo lasciato.
Dai, succede, succede. Dai. Anche perché poi magari hai, intanto ti salutiamo Maggie, magari hai la paura di toglierlo e dire lo lascio magari in camera, qualche mi fido, non mi fido, dovremmo fidarci, ci mancherebbe, però dai, me lo porto dietro e poi hai paura di perderlo, quindi insomma.
Ma sì, no, ma infatti, Barbara, ma qui aiutami tu, io credo che ci siano madri che questa operazione la fanno tutti i giorni. Con gli oggetti
che
smarriti
cosa?
Dei figli.
Cercare.
Tipo, non trovo il quaderno di matematica.
Il quaderno di matematica. Noi prima di partire abbiamo perso Gloria.
Ecco, cos'è Gloria? La gomma?
È l'ippopotamo di Madagascar, quella
certo.
Cicciottella in formato peluche. E non si trova più Gloria.
L'hai trovata?
Sì, l'abbiamo trovata. Meno perché sennò non potevamo partire. Saremmo rimasti a casa.
Ma sì, tutto è bene quel che finisce bene.
Già.
È proprio vero, 6:21 minuti, torniamo tra poco in Non Stop News. Scriveteci e soprattutto chiamateci 02 25 15 15.
È il disco dell'estate di Bob Sinclair, We Could Be Dancing, qui su RTL 102.5, 6:26, buon venerdì, è il 26 di luglio. Questa è Non Stop News fino al 22 di agosto. In questa splendida compagnia.
Non lo dire sospirando, sembra che non ci credi così.
Effettivamente ecco. Faccio un po' fatica. Però comunque Massimo Lonigro, Enrico Galletti e Barbara Sala.
Bene,
ma
no?
Meno male che ci sono i nostri ascoltatori allo 02 25 15 15. Come Giusy, benvenuta.
Ciao.
Buongiorno. Ciao. Buongiorno Giusy,
sì,
da dove ci chiami? Come ci segui?
Dunque vi chiamo da Canuto sul Naviglio, in pieno acquazzone, c'è cioè un'acqua spaventosa.
È vero?
Sì, e penso anche a Cologno.
Sì, sì, guarda, a Cologno sì, poi adesso sentiamo in Sardegna perché sai che i più fortunati sono già là.
Ah, no, io aspetto ancora il 12 agosto.
Insomma, dove te ne andrai?
Vado, dico in Riviera Romagnola, tra Cesenatico e Rimini, quindi più di là.
Ok, molto bene. Allora, a proposito di cose che perdiamo, poi magari ritroviamo, oppure no, non necessariamente, la tua esperienza?
Ma io per fortuna l'ho trovato, perché io ho perso la cosa più bella della mia vita, anzi penso per tutte le mamme. Purtroppo una cosa brutta, ma per fortuna è finita bene, dopo 10 minuti, che per me sono stati 10 anni, e quindi è una cosa che voglio dire perché può aiutare le mamme. Quindi comincio già a pensare, quindi mi viene un attimino.
Scusa Giusy, ma giusto per capire, hai perso il rapporto, hai perso il rapporto con lui?
No, ho perso mio figlio,
hai perso
non l'ho più trovato. Cioè l'ho trovato. Ho perso
cioè nel senso eravate tipo in spiaggia, allora, e sta creatura è sparita per 10 minuti.
Sì, allora, però la cosa è che non era spiaggia piena di gente, era vuota, cioè alle 8 la sera. A via, cioè in spiaggia tutti vanno in albergo perché comunque è ora di cena, si mangia eccetera, quindi la spiaggia era diversa, eravamo io e lui, io non parlavo con nessuno, per cui io quando capisco che le mamme quando sento parlare nei bagni, nel terzo del bambino, questo, anche anziani comunque, al numero 32, trovato all'80,
scatta subito l'allarme.
Ma quanti anni aveva tuo figlio?
Neanche 3 e mezzo.
E che vanno legati con lo scotch a quell'età lì. L'allettino, li devi legare con lo scotch.
Cellulare oppure un braccialetto. Però sì.
Senti Giusy, ma quanto è durato il panico? Cioè, dopo quanto tempo l'hai ritrovato?
Per me una vita, però ho trovato dopo, trovato, è stata anche lì una fortuna. 5-10 minuti
ma si era allontanato di poco, magari incuriosito
allora,
da qualcosa
spiego,
come fanno i bambini.
Ma per spiegare anche magari può succedere un'altra mamma, e quindi e la questione è questa, che io non parlavo con nessuno, ero lì io e lui e lo guardavo in queste mega, ci sono quelle navi, scivolo pirata con 4 uscite,
l'area bimbi dove si gioca, insomma, certo, l'area giochi, ok,
a distanza dal mio bagno di 3 tra 4, ma neanche più là i bagni, quindi eravamo comunque 150 milioni.
Insomma, no, dai, non è un bel momento sicuramente. Cioè, lo possiamo capire.
Però succede, però attenzione, sono proprio quelle situazioni. Adesso esistono tante cose, quei braccialetti, se mi perdo, ti ritrovano.
Beh,
tutti dei nomi così.
Come libertà vigilata.
No, non è libertà vigilata, però oggettivamente io da mamma pancina capisco, Giusy, perché sono quei momenti in cui invecchi di colpo, di 10 anni, e quindi perché poi può succedere, certo, può succedere magari ad una sagra di paese dove c'è un po' di gente che il bambino si allontani perché è attirato da qualche cosa, ti distrai un attimo in spiaggia, figurati. E, l'importante è mantenere la calma,
sì, sì,
solo questo, dai.
Questo
ciao Giusy, un abbraccione. L'Holstein Fund poi l'hai ritrovato. Ciao.
02 25 15 15, chiamateci, vi aspettiamo, scriveteci al 378 378 1025. Io sono molto curioso, Barbara, di quello che hai detto all'inizio del nostro collega che ha perso la valigia proprio mentre andava in trasferta.
Sì.
Abbiamo notizie, come è andata a finire?
Non lo so,
non è
so
una cosa piacevole.
So che ha fatto una storia su Instagram, vai a vedere se gliel'hanno riportata, andiamo a controllare. Comunque fate come me, nel bagaglio a mano sempre una mutanda pulita, un calzino, il costume, perché sennò vi rovinate magari i primi giorni di vacanza. Non sono bravissima.
No,
e soprattutto sbolognate ad altri, diciamo.
Ma piantala!
Ero contento anche di farlo, no? Ieri con i muletti ci siamo messi in 10.
Ma a scaricare le mie valigie.
A scaricare solo le sue valigie.
Immagino, insomma, vabbè, posso solo
sembrava
immaginare.
Sembrava presente la Rose di Titanic, esatto, no? Quando arriva e si imbarca al Titanic che c'è la macchina piena di baule. Sembra quello, non è?
Ma sì, ma sul traghetto hanno detto, ma quanti siete? Ma
poi c'è anche il ritorno, Poi c'è anche il ritorno, anche lì
e
serve... Forza
lavoro. I souvenir, perché devo comprare i ricordini.
Allora, andiamo da Giulia allo 02 25 15 15. Buongiorno Giulia, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, RTL 102.5 anche mia.
Buongiorno, da dove ci chiami? Come ci segui? Benvenuta.
Allora, chiamo da Roma, sono in viaggio per il lavoro e vi ascolto come tutte le mattine, mi fate una gran compagnia.
Molto bene. Allora, dici la tua esperienza.
La mia esperienza è simile a quella di Giusy, perché Matilde aveva 4 anni, eravamo in una spiaggia, in uno stabilimento balneare, mi aveva chiesto di portare un'amichetta, d'accordo con la mamma l'abbiamo portata con noi. In quel periodo Matilde era, come dire, presa dai travestimenti, per cui dovunque andava si portava la sacca con tutti i travestimenti, capelli, foulard, scarpe, sì, collane e quant'altro. Ah, e piuttosto che fare il bagno, sotto l'ombrellone si travestivano,
sì,
e giocavano.
E come è andata a finire? Che a un certo punto è sparita? Sono sparite?
A un certo punto sono sparite tutte e due, quindi panico totale, fermi tutti. Matilde, ho, diciamo, fatto... la pasta per lo stabilimento.
Quanto
per
è durato città. Questo momento di angoscia?
10 minuti. E
anche lì, insomma, sono quei 10 minuti. Sono quei 10 minuti. Ma non dare queste indicazioni, magari a chi sta per avere figli, che poi magari
ma
ci crede.
L'avrei fatto pure col
ma
mio.
Ma cosa il biadesivo o quello normale? Perché almeno resta
da
tutti e due i lati.
A me.
Va bene, vi aspettiamo. 02 25 15 15. Linea Giovanni Ferria e Maria Paola Rai. Ora le ultime news. Buongiorno dalla Sardegna, da Barbara Sala e Massimo Lonigro, da Milano Enrico Galletti. Ma cos'è, andiamo avanti per 4 giorni?
Sì.
Così con questo sfottò.
E poi quando arriverai qui ti ignoreremo. Faremo finta di non averti qua.
Arriverò con i miei bagagli e nessuno mi dirà dove devo andare. Allora, andiamo da Marco, perché insomma la discussione, stavo leggendo anche i messaggi sulle cose che abbiamo perso, abbiamo smarrito e a volte ritrovato, sta diventando a volte molto gustosa. Buongiorno intanto.
Buongiorno a voi, RTL anche mia. Buongiorno.
Bravo.
A tutti, buon divertimento a Barbara e al suo amico che sono lì in Sardegna.
Beh. Scusaci, però siamo nel clima estate, Marco.
Ma provate a ritornare, qualche cosa
si può fare. Esatto.
Cheat. Marco, allora, storie di, diciamo, oggetti persi, raccontaci.
Guarda, io e mia moglie in viaggio di notte a New York abbiamo perso uno zaino in metropolitana. Ma la cosa brutta è stata che era l'11 settembre.
Quell'11 settembre?
2001.
Quell'11 settembre, che era nel 2016, però...
Ah, ok.
La data, vabbè, eravamo in metropolitana, dovevamo andare all'aeroporto, vuoi una cosa, vuoi l'altra, avevamo quasi sbagliato la metropolitana, presi dalla fretta, saliamo sulla metropolitana, appena seduti, si chiudono le porte, faccio a mia moglie, ma lo zaino, è rimasto là, bene. Per fortuna
cosa
tra
c'era dentro?
è appunto occhiali e keyway, ma poche cose, perché la macchina fotografica ce l'avevo io, meno male. Almeno quello, però l'11 settembre eravamo già lì in panico, mi ha detto chissà cosa pensano con quello zaino.
Certo, avrete. No, anch'io ho pensato quello, che questi hanno bloccato. Di dove siete? Di dove siete voi?
Varese.
Di Varese, ecco, sti due cristiani da Varese hanno tenuto in scacco New York per mezza giornata perché hanno dimenticato lo zainetto lì, capito?
L'hanno fatto esplodere, tra l'altro, alla fine.
Secondo me sì.
L'hanno fatto brillare.
Beh, insomma, non male, non male, Marco.
È intervenuta la SWAT.
Grazie mille per averci chiamato.
A voi buona giornata.
Ciao, 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 grazie. Allora, a proposito, no, di chi non segue, almeno non ancora, no, i suggerimenti che dà Barbara di fare un bagaglio di emergenza, c'è Roby allo 02 25 15 15. È vero, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana.
Buongiorno, da dove?
Allora, io Reggio Calabria.
Ok.
Reggio Calabria.
Senti, c'è una parola d'ordine, però, vediamo se te la ricordi.
Sì, 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 RTL anche mia, okay. Anche perché Barbara, se no poi viene fino a Reggio e mi picchia.
No, ma infatti, ieri ero molto arrabbiata con i nostri ascoltatori.
Io lo so,
no.
Però quello è il problema, perché? Si sfoga su di me.
È arrivata lì arrabbiata, Massi?
No, ieri era arrabbiata Barbara, perché le persone non lo sapevano.
Non la sapevano. E se vi presentate all'interrogazione non preparati, non va bene. Che vi costa di passare due minuti prima?
Mamma mia, se girerà per il villaggio, cari abitanti di Badesi in generale, se girerà per il villaggio, lei.
Dopo 27 anni di RTL che la seguo, penso che è il minimo che noi di sapere la parola d'ordine.
Va bene, dai, usciamo da questo, come direbbe lei, inizia con la C, ma io non lo dirò.
Cul-de-sac.
Sono una persona fine.
Ma è francese, perché sempre in Francia siamo, giusto Roby?
Sì, 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 infatti sono andato a Parigi a Disneyland, mi mamma e poi a Disneyland, in pratica non c'è arrivata la valigia. Abbiamo chiamato l'Alitalia, ci hanno detto arriverà stasera, insomma non è arrivata, ci è arrivata dopo tre giorni, abbiamo dovuto spendere un sacco di soldi per comprare dentifrici, spazzolini, ricambi, tutte queste cose qua. Io a 40 anni andavo in giro a Disneyland con la maglietta di Topolino, perché lì vendevano solo quello, quindi però poi fortunatamente hanno rimborsato tutto con gli scontrini che abbiamo speso, ma il colmo è che è stato pure che ce l'hanno persa al ritorno quando sono arrivato a Reggio.
No. Ah, c'ha due volte.
Ma quindi sì, non hai neanche più la maglietta di Topolino?
No, poi c'è comunque poi c'è arrivata dopo tre giorni, però un conto è che è a casa con i due vestiti, un conto è a Parigi. Infatti poi quando siamo andati a Londra dopo due anni abbiamo seguito il consiglio di Barbara, ci siamo portati i trolley a
bagaglio d'emergenza, va bene. Va bene, grazie Roby, davvero.
Grazie a voi.
Mai più senza.
Buon inizio dell'estate. Sì,
no, infatti. Dico mai più senza bagaglio d'emergenza.
Certo. Prima
bello
quello
questo
noi.
Slogan.
Com'era? Qui da Cologno Monzese City, eh?
Che sfiga. Mai più senza bagaglio d'emergenza.
Me lo tatuo.
Già. Provare per credere.
Pensate quando arrivo lì invece tutti gli slogan che faremo insieme, che coglieremo insieme ai nostri ascoltatori tutta l'estate allo 02 25 15 15. Questa è Non Stop News.
Torniamo in diretta qui su RTL 102.5, Non Stop News in versione estiva, lo abbiamo detto, dislocati tra la Sardegna e Cologno Monzese ancora per qualche giorno. Ovviamente chiacchieremo con voi allo 02 25 15 15 di oggetti persi magari durante l'estate, durante un viaggio. Ce lo raccontate, per esempio lo fa Mirko. Buongiorno.
Buongiorno, sono buongiorno. Mirko da Venezia.
Da Venezia?
Sì, esatto, da Venezia.
Oh, bene, allora parola d'ordine, come ci segui da Venezia?
Beh, vi seguo in auto e RTL 102.5 è anche mia.
Oh,
bravo,
vai.
Bravo.
Niente, allora mi è capitato questo. Eravamo in montagna a camminare, a fare un rifugio. Siamo fermati a mangiare e mentre mangiavamo stavo giocando con l'anello del matrimonio, lo facevo roteare. Eravamo io, mia moglie e i bambini. Insomma, l'anello mi è scappato di mano e l'ho perso.
E che hai fatto, Mirko?
Beh, a parte tutte le parole che ho preso da mia moglie,
minimo proprio
la base.
Esatto. Anzi, le parole.
Ho cercato dappertutto, ma non lo riuscivo a trovare. E alla fine siamo tornati a casa e ho cercato in internet delle associazioni che cerca oro. Sono degli appassionati amatori che hanno degli strumenti, quelli tipo radar, quelle robe lì. E insomma siamo ritornati sul posto assieme e lui mi ha detto: guarda, se non l'ha trovato qualcun altro, lo troviamo. Insomma, dopo una giornata quasi di ricerche, questi strumenti apposta, me l'ha recuperato.
Ah, l'hai trovato?
Ma io credo che sì, adesso a parte tu, poi magari la notizia secondo me è stata un pochino romanzata, ma la notizia di cronaca da cui siamo partiti, in realtà erano queste persone, questi volontari, sì, questi cerca oro che avevano delle attrezzature particolari, che hanno ritrovato questo anello da 6.000 euro.
Esatto, hanno utilizzato un metal detector in acqua per cercare di trovare quell'anello.
Senti, ma se uno trova il tuo anello da 6.000 euro, di più, di meno, insomma, siamo su quelle cifre lì, tu gli dai qualcosa in cambio come ricompensa? Che hai fatto?
Gli ho dato dato dei soldi, insomma, almeno la metà del valore dell'anello. Gli avevo detto: guarda, cioè, a parte il valore affettivo che aveva l'anello, che per me era, cioè, non aveva valore, però insomma è giusto.
Cioè, tu gli hai dato la metà del valore, quanto costa? Se possiamo, possiamo chiedere, ci mettiamo anche noi a cercarli.
Beh, io gli ho dato sui 200 euro, ecco.
Ma quando tu ti rivolgi a questa associazione, per dire, diciamo così, è una mancia che tu dai per gentilezza, che potresti magari non dare, oppure c'è una sorta di tariffario?
No. Lui mi aveva detto: guarda, noi non vogliamo niente, però per me era completamente scorretto, insomma, dovevo dargli qualcosa.
Sì, sì.
E lui, questo signore, mi ha detto che poi i soldi che guadagnavano li facevano tipo beneficenza o qualcosa del genere.
Quindi ancora meglio. Grazie mille per il tuo racconto. Grazie.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao. Vi leggo un paio di messaggi.
Dai.
Allora, buongiorno, è dal 13 agosto 2020 che cerco il mio portafoglio. Io a questo punto lo darei proprio per disperso.
Con tutte le associazioni del mondo, però.
Io penso che qua due telimare rubati dallo stendino nella notte, Emanuele da Cagliari. Avrei anch'io degli aneddoti da raccontarvi di cose che sono sparite al mare.
No, non fare gli agguati.
Sono proprio robe. E poi, però, io sono andato a recuperarmelo.
Ma sì, ma sì.
Sì,
ma
sì.
Sì, hai visto dov'è la camera sua? C'è il balcone fuori, si può andare a prendere le robe stese.
No, sì, so, piano terra, e sono preoccupata, proprio sul passaggio a piano terra.
Non ci dobbiamo nemmeno arrampicare, capisci? Enrico, ti aspetto.
Ci organizziamo oggi.
Esatto. Ragazzi, ma tutti i miei telimare di Louis Vuitton.
Ah,
Louis Vuitton, scusami.
Allora, andiamo da Sonia, ci aspetta lì allo 0225 1515. Eccoti Sonia, ciao.
Buongiorno, RTL anche mia.
Molto bene, da dove ci chiami, come ci segui?
Allora, vi seguo con le cuffie dal telefono e chiamo da Vicenza.
Ok, quindi in streaming, dall'app, è vero?
No, dalla radiolina classica.
Ah, ok.
Vai. Beh, Sonia, allora, cosa possiamo fare?
Sono quella che ha aperto il portafoglio e lo cerco dal 13 agosto.
Che possiamo fare?
Niente. Il problema era che c'erano i documenti di tutti e cinque dentro. E la notte...
Boni,
e la notte dovevamo
documenti.
Partire.
No, ecco, questo è un altro incubo. Io gli ultimi giorni prima di partire, adesso questo è un gruppo di autoaiuto, sapete, esatto, che io prendo la radio per analizzare un po' le mie fobie. Gli ultimi giorni prima della partenza, io tolgo i documenti che mi servono, tipo la carta d'identità, il passaporto, e li lascio in casa perché ho paura di perderli.
Mamma
e poi
mia,
succede che non puoi partire.
E se li dimentichi, per dire?
No, quello non può succedere assolutamente.
Hai altre fisse, manie? Che queste sono manie.
No, non sono manie, queste ancora. Puoi rimanere in linea un attimino, ecco, che torniamo da
così
te
si
che
fa
poi
difendere.
Capiamo. No, sì, così capiamo come ha fatto poi a partire.
Cat Stevens ora.
Abbiamo in sospeso Sonia, ecco, perché io sono curiosa di capire come ha risolto questa cosa, perché voi dite che io sono paranoica, ma intanto io i documenti per partire non li ho persi.
Ma nessuno li ha persi, guarda, neanche lo nigro
Sonia
che non fa ste scenate, guarda.
Sonia sì, poverina.
Ma poi ormai è tutto nel telefono, dai, quindi l'identità digitale.
Insomma.
Ma no, sì, ho capito, prova ad andare in aeroporto, vale in aeroporto l'identità digitale sul telefonino?
Sì, importante il Green Pass.
Esatto, col Green Pass che fai, lo plastifichi?
Vabbè, allora allora vuoi sapere quante copie del Green Pass mi sono fatta?
Figurati, un blocchetto.
Ce l'ho tatuata sul petto come Damiano dei Maneskin, c'ha scritto qua il ballo della vita. Io
certo,
ho il Green Pass.
Ogni pantalone in valigia ha in tasca un foglietto,
esatto,
col Green Pass.
No, dai, parte le battute. Sonia, rieccoti. Come hai fatto con questi documenti che sono spariti e poi dovevate partire?
Per fortuna il paese è, diciamo, abbastanza piccolo, quindi conosciamo l'impiegato dell'anagrafe, il carabiniere che il nostro cliente era di servizio, abbiamo attivato subito tutta la procedura, il pomeriggio alle 4 me lo comandi tutti e 5.
Ok, quindi insomma dai, perché... è andata a finire abbastanza bene, ecco, benino. A parte lo stress.
Però sono convinta che è in giro per qualche parte per casa, perché non è riuscita. Dici...
Però scusa Sonia, siete in 5 in famiglia e mettili sotto a cercare.
Avete messo dietro il divano, perché di solito è lì.
Non sono accostati al muro, quindi non c'è problema. No.
Vabbè, dai, insomma, ti auguriamo di ritrovarli, ti auguriamo intanto una buona giornata, grazie per essere stata con noi. Allora, sentite qui. Ciao, ciao Sonia, grazie mille. Buongiorno al 378-378-125. Io al matrimonio di mia nipote ho perso un orecchino d'oro, ero abbastanza, insomma, non ero sobria, come spesso capita ai matrimoni. Peraltro, da allora solo bigiotterie e matrimoni.
Beh, però con questo principio dovresti metterla sempre, perché può essere il matrimonio, può essere una serata in discoteca con gli amici.
Sì, vabbè. Magari ecco, quando vai in ufficio puoi mettere quello che vuoi. In queste serate un po' più così ti concedi la... Tanto chi è in grado di dire la differenza? Dai, parliamoci chiaro. Solo Barbara Sala, chiedo scusa, perché è abituata a certi standard, ma sennò...
Io che sono testimonial di Chopard per i diamanti. I diamanti, vedi che è un bifolco.
E poi...
e la mutenda per le scarpe.
Ovviamente, almeno quel.
Al minimo.
Buongiorno, io il Green Pass l'ho plastificato, quindi Barbara non sei sola. Questa è la notizia, vorrei chiamarti. Per sapere come hai fatto più che altro. Sai, la plastificatrice c'è nelle scuole, però insomma, averla a casa non è...
No. Ma secondo me ci sono delle cartolerie che lo fanno questo servizio, sì, certo, lo fanno.
Così diventa la targhetta.
Comunque io ce l'ho anche appiccicato sul frigo, eh.
Ah sì?
Sì.
Perché devi, te lo richiede il frigo?
No, il frigo di fronte alle volte che apro.
L'ho fatto magnetizzare anche, non so se mi spiego, sì.
Allora, salutiamo al volo, ma siamo quasi in chiusura. Angelo, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao, RTL anche mia, chiamo da Milano.
Molto bene, Angelo, che cosa hai perso e com'è andata, rapidamente?
Allora, mia moglie, con la fobia dei furti in casa, io gli avevo regalato un anello per il primo anniversario di matrimonio, lo nascose prima di una vacanza, l'ha ritrovato dopo 2 anni, perché non si ricordava più dove l'aveva nascosto.
Il premio, che premio scatta qui, Barbara?
Non lo so, scatta il premio Volpe, però posso dire una cosa che anche a me è capitato di nascondere prima del 25 di dicembre delle cose e poi non sono state ritrovate, quindi figlio in lacrime perché non c'era la cosa che si aspettava e io che lo ritrovo il 27 di gennaio, capito?
È così, arriva il giornale orario, grazie a tutti.
Buon lunedì 26 luglio, è cominciata anche per noi l'estate con questa esterna dal villaggio Isserenas di Badesi. Buona giornata appunto dalla Sardegna, da Massimo Lonigro al Social Corner, da Barbara Sala invece da Milano, ahimè, Enrico Galletti.
Ahimè che?
Ahimè, ai te più che altro.
Prendete in giro se avete il coraggio, naturalmente anche Davide Giacalone che non è in Sardegna. Buongiorno Davide.
Buongiorno, no, non siamo in Sardegna, noi invidiamo i sardi in generale e i deportati al momento in Sardegna.
Allora, partiamo con la nostra rassegna stampa, come ogni mattina in Non Stop News, la prima di Repubblica. Oggi il pass anche per i ristoratori, il governo imporrà il certificato a chi lavora nei locali dove il pubblico deve entrare con il QR code, l'obbligo vaccinare a scuola solo nelle regioni in cui l'adesione è bassa, in agosto un nuovo decreto. Il pass ai ristoratori, Davide, a te.
Allora, questo è un terreno delicato perché è a suo modo complicato. Il pass funziona, il pass è necessario, tutto il mondo civile, sano, intelligente che ha puntato sui vaccini, cioè praticamente tutto il mondo, e dove sono andati più avanti, come per esempio nel Regno Unito, il pass c'è ed è necessario. E spinge tra l'altro chi eventualmente avesse ancora dei ritardi a farlo. Perché? Perché la libertà di tutti è importante e perché la libertà di tutti non sia un rischio maggiore per tutti è necessario immunizzarsi. Però poi è complicato metterlo in atto perché prendete per esempio il caso dei ristoratori. Noi prima abbiamo stabilito più che giustamente, più che stragiustamente, che il personale sanitario che ha a che fare con persone che stanno già poco bene deve obbligatoriamente essere vaccinato. Il vaccino non è obbligatorio, non è obbligatorio neanche per i sanitari, ma quelli che devono stare a contatto con i malati devono essere vaccinati. altrimenti o te ne vai da un'altra parte o te ne vai a casa. Come cittadino non hai l'obbligo, ma come sanitario devi farlo. Giustissimo, condivido totalmente. Poi però pensate ai ristoratori. Il ristoratore controlla il mio QR code. Beh, evidentemente il controllore deve essere a sua volta controllato. Ma se metti però questo genere di vincolo per il ristoratore, com'è che non lo metti per altri, per esempio per gli uffici pubblici? Su questo è stato proprio il ministro della funzione pubblica, professor Brunetta, a dire mettiamo l'obbligo del vaccino per tutti gli statali, nel senso che ho dipendenti pubblici, credo che lo intendesse dire. Perché naturalmente se vale per il ristoratore, che se poi non vale per l'ufficio postale anziché per l'ufficio dell'anagrafe, però tutto questo non lo puoi fare. Per via amministrativa tutto questo ha bisogno di un sostegno di legge, perché altrimenti entriamo in un ginepraio dove tutti ricorrono. E infine sul punto ho un dubbio, ma dovuto prevalentemente alla mia imperizia, alla mia incapacità. Io ho il QR code perché ho fatto i due vaccini, quindi ho ricevuto il mio bravo certificato e per semplificarmi la vita l'ho fotografato, l'ho messo fra le fotografie del telefono. Se qualcuno dovesse chiedermelo lo potrò mostrare facilmente senza dover mettere a cercare dove magari non riesco più a trovarlo. E poi ho fotografato anche altri QR code che sono necessari per altre cose e poi non sono più stato capace di distinguere l'uno dall'altro, perché non avendogli dato il nome e così ho dovuto cancellarli tutti e riprocedere alla fotografia del QR code del certificato vaccinale. Questo è dovuto al fatto che io sono un incapace, che sono un pre-digitale, sono nato con la macchina da scrivere, faceva tic-tac, tutto quello che volete. Ma il ristoratore come fa a distinguere il QR code del mio certificato dalla fotografia del menù di un altro ristorante? Perché occorrerà, diciamo, essere dotati di una capacità di lettura che non credo possa essere limitata agli occhi. Poi, dopodiché, starò dicendo una straordinaria castroneria, però le cose, perché siano efficaci, devono anche essere non solo legislativamente, diciamo, dal punto di vista dell'ordinamento, legittime, ma anche credibili nei controlli, perché sennò poi, sai, voglio dire, a fare gli spiritosi siamo bravi in tanti.
Davide, ci spostiamo sulla prima del Corriere della Sera. Vaccini, appello del governo dopo le manifestazioni. Speranza dice è l'arma per la libertà. Interviene anche il ministro dell'interno Lamorgese. Cortei inaccettabili. Letta a due punti, patto di maggioranza sulla lotta al virus.
Io ci andrei piano, fossi il ministro degli interni, e soprattutto probabilmente manderei una notarella oggi al Corriere che fa questo titolo dicendo guardate che non rispecchia il mio pensiero, perché i cortei non sono mai inaccettabili e il ministro degli interni difende anche ed è tenuto a difendere la libertà di manifestare, e la libertà di manifestare la si difende, come nel caso dei cortei o comunque delle manifestazioni anche senza corteo Novax, specie quando non la si condivide affatto. Io non la condivido affatto, sono piazze che non mi piacciono per niente, ma proprio zero totale, e proprio per questo le difendo, proprio per questo difendo il loro diritto. Non esiste invece il diritto di manifestare violando le regole. Per esempio, esiste una procedura per essere autorizzati a manifestare, ma guardate che non è una procedura nata perché il prefetto o il questore devono stabilire se condividono o meno quello per cui vuole protestare, perché questo è destituito ogni fondamento. Ma per banale ragione che, per esempio, rompi le scatole a chi passa con le macchine, vorrai avvertirlo, vorrai creare una situazione di vivibilità, mettere i vigili urbani nelle condizioni di dirottare il traffico. Per farlo bisogna essere avvertiti, ed è la ragione per cui, una delle ragioni per le quali esiste l'autorizzazione. Non puoi manifestare senza essere autorizzato, ma in quel caso il ministro degli interni deve far valere le sanzioni, non dire inaccettabile. Inoltre, considerato che sono assieme al governo Lamorgese e Salvini, e devono farsene una ragione, mi spiace per loro, ma devono farsene una ragione, sono al governo assieme e per giunta sono stati, uno è stato ministro degli interni e l'altro è ministro degli interni. Allora non è che diciamo così, sulla base delle parole di due persone che sono assieme al governo si può sostenere che quelle manifestazioni sono inaccettabili o che quelle piazze sono bellissime, perché è oggettivamente contraddittorio. E tra l'altro c'è sul Corriere della Sera anche un'intervista a Calderoli, un esponente della Lega, che parlando della sua città, Bergamo, se non ricordo male, sì, Bergamo, dice che quelle manifestazioni non le condivide affatto. Quindi una cosa è condividere o non condividere, e altra cosa è dire se sono legittime o illegittime secondo la regolarità. Infine si difende sempre il diritto di manifestare.
È molto curioso, Barbara, devo dire, leggere i messaggi che arrivano al 378-378-1025. Abbiamo solo così sfiorato il tema del Green Pass durante la nostra prima ora insieme agli ascoltatori. L'abbiamo approfondito, lo avete sentito, con Davide Giacalone. E Davide, devi sapere, Barbara, no, ha svelato a tutti che lei il Green Pass lo plastifica, ne fa più copie, lo rende una tesserina plastificata in modo tale da averlo. E noi ci chiedevamo, avrà la plastificatrice a casa? Arrivano dei messaggi che dicono, guardate che se voi lo avvolgete con la pellicola e poi lo stirate,
stirate,
l'effetto è uguale. Che ne pensi?
Beh, insomma, per la verità, sotto l'ufficio ho una copisteria che ha questa macchinetta per la plastificazione, che diciamo è molto comoda. Non ho mai provato a mettere nel il nostro ascoltatore ha sicuramente ragione. Chissà perché mi rimane l'impressione che la plastichina si appiccica al ferro.
Esatto. E no, mi cadete. No, si vede che non avete mai preso un ferro da stiro in mano, perché dovete metterci sopra.
No, ferro da stiro sì, e non ci ho mai stirato il domo pack, che è una cosa
in effetti
ma perché ci devi mettere sopra uno straccio.
Va bene, ci proviamo, poi naturalmente raccontiamo come
va. Carta forno, cioè, o la carta forno.
Guardate, siccome no. Adesso la signora Sala si ferma perché questo è uno scontro fra casalinghe. Cioè lei sostiene che bisogna stirare il Green Pass come si stirano i pantaloni blu, cioè che per evitare di farli diventare lucidi bisogna metterci il panno sopra e non come le camicie, che invece si... Però secondo me è col calore che si scioglie quella roba. Però possiamo fare la prova
pesante.
E domani mattina ci diciamo.
Va bene, domani ne riparliamo. Non fatelo a casa, ci pensiamo noi eventualmente. Ma non si sa mai.
Ma ci sarà un tutorial, io adesso cerco subito.
Esatto, ci proviamo. Domani ne riparliamo. Andiamo, come detto, all'estero. Siamo a pagina 10 del giornale. Da un lato la Francia, dopo i cortei il giorno del Green Pass, arriva il via libera finale. Il Senato attenua di poco le regole. Macron lancia il nuovo appello, dice vaccinare. E poi il Regno Unito, Davide, Londra, il Covid rallenta, casi a meno 47% e Johnson sorride dopo il luglio nero.
Sì, noi l'abbiamo ripetuto più volte in questi giorni, ma lo ripeto ancora perché Londra, essendo molto più avanti nei vaccini, questa è la premessa fondamentale, no? Perché so già che qualcuno dice, lo vedi, a Londra riaprono tutti, perché qua ci vuole il Green Pass? Perché a Londra c'è il Green Pass, usano il Green Pass, non entri senza il Green Pass, e al tempo stesso hanno una percentuale di vaccinati molto più alta. In ragione di queste premesse, senza le quali tutto ciò semplicemente non avrebbe senso, hanno scelto il 19 di luglio di aprire tutto. Il risultato, ovviamente, nei giorni precedenti, siccome queste cose un po' si scontano, un po' si fa prima, le contagi sono molto cresciuti. Adesso sembrerebbero in discesa, non solo sembrerebbero in discesa, ma non c'è stato un picco drammatico di ospedalizzazioni. E questo è l'esperimento a cielo aperto che noi seguiamo tutti con molta attenzione, perché se così fosse alla grande per la vita, potremmo fare anche un esperimento in casa nostra, perché sull'Amerigo Vespucci, voi sapete che è una bellissima nave storica sul quale si fa l'addestramento anche dei giovani marinai, dove erano tutti vaccinati, ci sono 20 marinai positivi. Ah, eccolo, vedete che il vaccino non funziona, dicono sempre quelli che non sanno di che parlano. No, il vaccino non è uno scudo spaziale, non è che tu non sei più contagiabile, però quello lì è bello perché sono 20 positivi vaccinati, tutti asintomatici, tutti senza problema. Seguiamoli questi ragazzi, intanto ovviamente per la loro salute, e anche perché se fosse continuamente così... Ma vorrei a quel punto entrare nella testa di quello che dice non mi vaccino, perché se così è, hai declassato un virus che ha fermato il mondo a una banalità che porta a delle conseguenze totalmente governabili con le normali medicine che abbiamo preso in farmacia, con le normali medicine, con l'assistenza medica neanche troppo complicata, ma magari fosse così, non lo sappiamo ancora perché i casi sono ancora troppo pochi e il tempo ancora troppo corto.
Il titolo del Sole 24 Ore: ferie in autostrada, il grande esodo a rischio paralisi, ecco tutti i cantieri. E poi Libero apre con titolo a tutta pagina: cambierò il Green Pass, intervista a Salvini, le persone scese in piazza contro il lascia passare vanno ascoltate. Anche La Verità scrive qualcosa di simile: tutte le balle sul Green Pass, il Parlamento francese corregge Macron, da noi avanti a testa bassa. E poi Il Fatto Quotidiano: Cartabia, tutti contro il Movimento 5 Stelle, Grasso o cambia o voto no. Massimo Lonigro, i titoli dello sport.
Cominciamo come ogni mattina dalla Gazzetta dello Sport. Bronzi d'Italia, questo è il titolo di apertura. Borghini e Giuffrida terze nel ciclismo e nel judo, Zanni sul podio nei pesi dopo 37 anni, videochiamate dediche ai nonni. Magari ci torniamo dopo anche su questo aspetto. E poi il Corriere dello Sport apre con Fede: l'Italia sogna con te, mezzogiorno di fuoco ai giochi, in acqua la Pellegrini cerca la quinta finale nei 200 stile, nessuna c'è mai riuscita.
Una notizia che troviamo su quasi tutti i quotidiani, sulle prime, Corriere della Sera: un documento per Storari, firmano 56 PM sui 64 di Milano, no al trasferimento. Il Giornale: terremoto in procura, la caduta di Milano, Cassese basta con i magistrati che si giudicano tra di loro. Il Fatto Quotidiano: Storari, il PG lo vuole cacciare ma i GIP e i PM stanno con lui, caso Amara, appello delle toghe milanesi per il collega Davide.
Allora, del caso ne avevamo parlato giusto ieri, ma insomma, siccome non tutti trattengono la memoria, il procuratore generale presso la Cassazione, che è uno dei titolari dell'azione disciplinare, ne ha avviato una nei confronti di un pubblico ministero milanese per una serie di vicende, il passaggio di verbali, di cose, di notizie di reato a soggetti autorizzati e non autorizzati. È la materia del procedimento, quindi non è che l'ha punito, non è che l'ha trasferito, non è che l'ha crocifisso in sala mensa, diciamo, modello Fantozzi. È avviato un procedimento. Condivisibile o non condivisibile, ieri facevamo alcune considerazioni sull'ipotesi di trasferimento oppure di dire non potrà fare il PM, se non è in grado di fare il PM che va a fare il giudice, ma insomma comunque questo è il merito del procedimento. Ieri cosa è successo? È successo che un numero consistente di colleghi di questo signore sottoposto a procedimento disciplinare hanno raccolto le proprie firme. Per la verità non è che dicono no, oltre se dicono noi non ci sentiamo, diciamo, non abbiamo problemi alla presenza di questo, perché la motivazione del trasferimento è creare un clima di vivibilità e di buon lavoro, eccetera, eccetera. Dice no, per noi non c'è problema. Ma in buona sostanza la sintesi dei titoli dei giornali è un po' brutale, ma la sostanza quella è, e cioè una raccolta di firme di solidarietà nei confronti del collega. Ecco. Quando tra magistrati, tra toghe, nell'ambito della giustizia si cominciano a raccogliere le firme avverso un procedimento disciplinare, peraltro non ancora deciso ovviamente, vuol dire che ormai siamo totalmente fuori dai binari del diritto, ma anche semplicemente del buon costume all'interno. Vuol dire non avere la benché minima percezione di cosa debba essere un magistrato e di cosa debba essere la magistratura. Il fatto che siano tanti ad avere firmato non rende più solida quella petizione, rende più visibile l'oramai vasta incapacità culturale che sta prima del concorso. Il concorso si fa con i quesiti, è anche un concorso molto duro per entrare in magistratura, chiedendo gli aspetti delle diverse leggi, l'amministrativo, il penale, il civile. Sono persone molto preparate, ma qui l'università evidentemente non è riuscita a comunicare il senso culturale profondo di cos'è essere magistrati. Non si fanno gli appelli alla difesa di un collega davanti a un procedimento disciplinare, perché quella firma è una sconfessione del procedimento disciplinare che è regolato dalla Costituzione. Farebbero bene a rileggerla.
Davide, ci spostiamo a pagina 13 di Repubblica. Il futuro dell'ambiente: le industrie ora presentano il conto, la svolta green ci costa 15 miliardi, consegnato al governo un documento delle imprese energivore di Confindustria, siderurgia, chimica e cemento, subito il via alla transizione dell'Unione Europea, dicono, ma servono fondi europei, tecnologie e infrastrutture per restare competitivi.
Allora, c'è un aspetto tecnico che noi parliamo sempre del Green Deal, cioè dell'accordo che si è fatto per ottenere dei risultati entro il 35 e il 50, 2050. Questo Green Deal è stato poi accompagnato da un accordo al G20 di Napoli, molto importante, anche se con alcune lacune, e cui sostanzialmente questi principi vengono riconosciuti a livello globale, compreso da paesi che pure faranno più fatica ad allinearsi, ma come la Cina, l'India. queste critiche italiane, diciamo, allora perché ci sono critiche italiane? Perché in realtà sono più che altro rivolte a un altro documento, che è il Green Fit to 55, che è un documento di approssimazione a quei risultati con delle regole più stringenti. Allora dicono le imprese italiane, guardate, alcune imprese italiane per la verità fanno all'incirca il 5% del prodotto interno lordo e rappresentano il 18% delle emissioni di anidride carbonica. Ci vogliono 15 miliardi per riuscire ad adeguare il tutto. Questo è un approccio corretto, perché se tu cominci, anziché dirmi non lo devo fare, mi cominci a dire sì, ma lo sai quanto costa, è già questo è un approccio corretto. Poi però, ed è il mestiere difficile di chi governa, non è che tu devi salvare tutto, perché c'è il salvabile, c'è il promettente e c'è quello che è condannato perché esce fuori dalla convenienza e dalla possibilità di produzione. I soldi dovresti cercare di darli soprattutto al promettente, in parte al salvabile e niente a quello che deve essere abbandonato, perché sennò sono soldi buttati via.
Davide, sul giornale si parla di frutta e verdura, in che senso?
Frutta e verdura, un bel pezzo, interessante, ricorrente, ma ogni tanto è bene ricordarlo, quasi nulla di quello che noi mangiamo, forse le more, quelle che andate a raccogliere personalmente nei rovi, e non certamente quella specie di cocomeri che trovate in qualche fruttivendolo, quelli particolarmente più di lusso, o forse qualche fragolina di bosco più rara per la verità, ma tranne questo quasi nulla di quello che noi mettiamo sulla tavola è come era in natura, è come lo abbiamo trasformato, e lo abbiamo trasformato attraverso tecniche di intervento sulla genetica. Poi da ultimo siamo stati capaci, con il progresso tecnologico, di creare organismi geneticamente modificati intervenendo direttamente sul DNA, ed è scoppiata una roba tipo, appunto, diciamo, il vaccino è una terapia genica, oddio, l'OGM ci modifica. C'era quella balla fenomenale della zucchina che conteneva un po' di pesce, che quindi quelli che erano allergici al pesce morivano mangiando la zucchina. Delle balle spaziali, uno dice, ma come fai a crederci? Questo è un pezzo che ci racconta, per l'appunto, ovviamente anche le tecnologie di modifica genetica si sono evolute, come è ovvio che sia, ma bene così. Magari ricordiamocelo anche quando facciamo le leggi, perché in Italia è proibito coltivare gli OGM, con risultato che noi facciamo mangiare agli animali che poi mangiamo d'allevamento una quantità enorme di gran turco che viene prodotto OGM fuori dall'Italia, tutto vantaggio dei produttori. Se la piantassimo col masochismo non sarebbe male.
Termina qui l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Davide Giacalone, grazie per questo spazio, ci ritroviamo puntuali domani mattina 7:10.
Grazie a voi, a domani mattina faremo l'esperimento con ferro.
Esatto, la pellicola, oggi tutti a stirare, perché Barbara se l'è portato il ferro da stiro,
no,
figurati.
No, se l'è portato l'onigro.
Attenzione,
anche il piccolo asse.
Anche il piccolo asse, anche lo stendino, sì. Io ho portato l'appretto.
Vedi,
però,
quando meno te l'aspetti, va bene, domani ragioniamo.
Loni, tra poco parliamo di Olimpiadi.
Esatto, tra poco parliamo di Olimpiadi, in particolare accennavamo a questa bella abitudine che hanno i nostri atleti di dedicare la vittoria alle mamme, ai nonni in particolare, e c'è proprio il caso di ieri, cioè Zanni, il nostro atleta che ha vinto nella categoria 67 kg nel sollevamento pesi, ha dedicato la vittoria alla nonna. C'è un video virale molto bello.
Oroscopo.
Buongiorno, Ariete, non sarà una giornata adatta per fare dello shopping, al contrario, capirete che dovete economizzare di più, evitando le spese inutili. Quindi, Toro, soluzione legale a portata di mano, almeno su questo potrete dormire dei sonni tranquilli e godervi il fine settimana e le ferie senza pensieri. Gemelli, sarete attivi e produttivi grazie alla luna in buona armonia con Saturno, che aumenterà il vostro rendimento. Cancro, affari molto promettenti, almeno sulla carta, se non che qualcosa si potrebbe inceppare proprio sul più bello. Leone, un grande affare a casa per rinfrescarla, migliorarla e rendere gli spazi più gradevoli e funzionali. Vergine, avete accumulato negli anni, dall'antiquariato agli indumenti, fino a una quantità inverosimile di libri. Forse è il caso di semplificare un po', vero? Bilancia, sarete positivi, soprattutto nell'atteggiamento, perché le potenzialità regalate da Saturno per migliorare ci sono tutte. Scorpione, curerete di più, e in prima persona, molti aspetti della vostra vita, vita, della famiglia, anche in vacanza penserete un pochino di più a voi stessi. È il caso, vero? Sagittario, qualsiasi cosa decidiate di intraprendere, che si tratti di un'escursione impegnativa o di un tour turistico, bene, tutto vi riuscirà alla grandissima. Capricorno, successi? Non subito però. Vi toccherà faticare, arrabbiarvi anche e fare delle pressioni, ma alla fine gli altri dovranno ricredersi. Acquario, se il corpo vi chiede uno stop, dategli retta. Voi non avete mai tempo o voglia per ascoltarlo. Forse invece è il caso di farlo. Pesci, ultime spese necessarie per la partenza. Un costume, una crema, delle scarpe e perché no, anche un buon libro. E poi liberi. Per concludere questo oroscopo vediamo insieme quali sono i segni fortunati. Ariete, Toro, Leone, Vergine e Scorpione. La linea passa di nuovo ai colleghi di Nonstop News. Buona giornata e buona settimana a tutti.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie ad Adele Procasca e a Fabiana Viola per l'oroscopo di oggi. 7:41 minuti. Massimo, torniamo da te, questa dedica molto bella ai nonni.
Esatto, una dedica molto condivisa sui social, così come è diventato virale il video della nostra portabandiera Paola Egonu, che insomma è stata molto molto apprezzata. E con...
che ha fatto?
Ecco, solo a un certo punto si giocava contro la Russia, vittoria schiacciante, lo sappiamo tutti. Ecco, c'è stato un momento di gioco in cui non è stato insomma chiarissimo, allora Egonu chiede scusa per ben 3 volte a un'atleta russa, lei però le ignora, non risponde, a un certo punto la manda a quel paese.
Ah, sì, lo sai dove devi andare?
Lì. 102.5. E noi apriamo una pagina dedicata alle Olimpiadi di Tokyo, ne parliamo con Giovanni Bruno che ritroviamo, editorialista di Sky Sport, si sta collegando proprio in questi istanti con noi, ringraziamo i nostri registi Ricky Aristarco e Pio Ingegno, anche perché insomma bisogna commentare, no, Barbara, Massimo, le notizie arrivate proprio questa mattina all'alba, poco dopo le 4 ore italiana, le notizie del nuoto, la settima medaglia dell'Italia, insomma qualcosa che fa estremamente piacere.
Questo argento nella 4% stile libero, poco fa sono uscite anche le dichiarazioni di Malagò che si dice estremamente soddisfatto e orgoglioso per questi risultati. Abbiamo raggiunto il nostro ospite Giovanni Bruno di Sky Sport, buongiorno Giovanni, ben trovato.
Buongiorno e super ben trovati a voi, perché ma le cose funzionano.
Eh sì, è vero, beh, insomma un bel risveglio per tutti noi, altre 2 medaglie per l'Italia dal nuoto e lo ricordavamo poco fa, un primo bilancio per gli azzurri, beh, insomma mi sembra buono, al netto delle delusioni di ieri, ad esempio era Benedetta Pilato e ci arriveremo.
Sì, la delusione di ieri però guardate che è giovane, diciamo è molto giovane, quindi lasciamola tranquilla, diciamo era già sorridente e spensierato subito dopo e chiaramente deve capire. La realtà è che le cose sono andate molto bene subito con il nuoto, cioè avere un Martinenghi di bronzo e una staffetta incredibilmente fantastica. Guardate che il concetto di squadra, puntavamo molto su Miressi che era estremamente il più forte di tutti, è quello che è andato più regolare mentre gli altri hanno fatto delle cose pazzesche, quindi nessun acuto ma il concetto di squadra per arrivare a un argento straordinario. Non è finita perché in questo momento ha vinto Irma Testa, è andata ai quarti di finale nel pugilato, si è tolta di mezzo una irlandese, Michaela Walsh, veramente tosta e difficile, quindi le cose stanno pian pianino funzionando, ci stanno certamente le delusioni ma questa è l'Olimpiade.
Beh, sicuramente. Nei prossimi giorni, poi arriviamo anche alle delusioni, ma vorrei lasciarle per ultime, Giovanni. Nei prossimi giorni c'è grande attesa per quanto riguarda Federica Pellegrini, per questa Olimpiade che probabilmente insomma, potrebbe anche essere l'ultima. E una medaglia la vorrebbe anche portare a casa.
Allora, per me la medaglia è arrivare in finale. Allora facciamo, perché Federica, 5ª Olimpiade, non dimentichiamo, 2004 era una giovane sedicenne che vinceva la medaglia d'argento su 200 stile libero, ancora un tempo meraviglioso che è stampato là come record, poi ha vinto la medaglia d'oro nel 2008, nel nuoto femminile è lei che ha fatto tutto quello che in questo momento stiamo vedendo, c'è la stessa Benedetta Pilato o la bravissima Martina Carraro che si è qualificata per la finale e quello che faranno anche le altre ragazze, se è andata bene anche Ilaria Cusinato e via via, e tutto quanto dipende da come è stata costruita grazie a Federica Pellegrini e quel 2004, perché prendeva la medaglia dopo il 1972 dove era stata Novella Calligaris, non c'è stato nulla in mezzo che ha portato altre medaglie, Da Federica Pellegrini abbiamo cominciato a ricostruire il nuoto femminile. È stato qualcosa di straordinario. Per me la medaglia correrà intorno a mezzogiorno e la batteria è entrare in finale. Quella è la medaglia.
Il giorno di Federica Pellegrini, come ricordavi, poco dopo le 12 italiane. E poi, insomma, guardando il programma di oggi, torna la scherma.
Sì, la scherma, allora, a livello maschile il fioretto sta andando benissimo, hanno superato tutto il primo turno, incrociamo le dita, le cose. Le ragazze nella sciabola, ahimè, due hanno perso e una sta andando avanti, Irene Vecchi, che è quella, non è che il cognome è un concetto dell'esperienza, perché è giovanissima, ma va bene, sta andando bene. Tifiamo tutti i ragazzi, perché sarà Foconi. Stanno andando veramente avola, stanno andando molto molto forti, diciamo. Confido molto nel concetto di scherma, soprattutto in funzione di quello che avete detto voi delle delusioni, perché ieri obiettivamente è stata un po' una delusione.
Assolutamente, assolutamente. Aggiorniamo quindi il medagliere, sono 7, se non ho fatto male i conti, le medaglie.
Bravissima.
Per l'Italia.
Sì, abbiamo fatto un'altra medaglia d'argento, quindi un oro che dobbiamo migliorare lì, due medaglie d'argento e adesso è arrivato un altro bronzo e siamo a 4 medaglie di bronzo, quindi benissimo.
Molto bene, poi alla insomma grande, Giovanni Bruno, grande. Noi ci eravamo sentiti, editorialista di Sky Sport, lo ricordiamo, ci eravamo sentiti poco prima della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo, quando c'erano i timori per il numero record di contagi, non che adesso la situazione si sia risolta, però insomma mi sembra che si proceda.
Sì, io poi sono molto contento sul concetto anche di aver visto tanto pubblico, perché 10.000 persone sono potute entrare, per esempio al circuito del Fuji per il ciclismo all'aperto, chiaramente c'erano altre temperature, altre situazioni diverse, però la realtà sta andando molto bene. E fatemelo dire, ma anche le parole del Papa di ieri all'Angelus sono state incoraggianti per il concetto dello sport e del voler ricominciare, quindi veramente è qualcosa di che piano piano ci stiamo aggiustando. Ah, superato anche Fognini e Camila Giorgi, attenzione.
Parleremo anche di tennis poi. Sì. Giovanni Bruno di Sky Sport, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi. Ciao, grazie.
Grazie. Subito da Don Antonio Mazzi è in linea.
Perché l'hai detto così?
Eccolo.
No, perché non sapevo se era in linea.
C'è, buongiorno.
Ho detto piano che non si sente.
Una frase carina, senti, tanto bella. Sarebbe bello accorciare l'infanzia e prolungare l'innocenza.
Oh, la ripetiamo, sarebbe bello accorciare
l'infanzia, ma prolungare molto di più l'innocenza.
Bella, grazie Don, grazie per la frase del giorno. A domani. Papa was a Rolling Stone, The Temptation alle 7:58 minuti, quasi 59, a chiudere questa seconda ora di Non Stop News.
Io sarei andata un po' più morbida, no, bene un corno, sarei andata un po' male. Più morbida, ma
non so,
è volubile un po' ma no, perché sarei andata un po' più morbida, perché questo Papa was a Rolling Stone era un pochino più molleggiato.
Per compensare, capite? Per compensare, allora per compensare nella prossima ora, per compensare quello che avete lasciato a casa, vi diamo dei consigli a preparare la valigia in modo intelligente per chi deve ancora partire. Poi verrà a trovarci la giornalista e conduttrice Monica Setta, che ha un libro molto bello da presentare, ma parleremo anche di attualità. State lì, buongiorno, buona giornata, buon lunedì a tutti dagli studi di RTL 105 Frontemare, quelli lì, dalla Sardegna, da Badesi ci sono Barbara Sala e Massimo Lonigro, da Milano Enrico Galletti, stiamo...
Sì? C'è del Livore, prego? Lui ha detto quelli lì, ha detto quelli lì. Cioè...
Quelli lì, è il video.
No, io ho detto quelli lì gli studi, non mi abbasso, non rispondo alle provocazioni. Andiamo con l'almanacco, va.
Oggi 26 luglio il calendario ricorda i santi Anna e Gioacchino. Buon compleanno a Mick Jagger, sono 78 anni. Farei un confronto tra lui e Mattarella che l'altro giorno ne ha compiuti 80, signori. E non dico nulla, assolutamente nulla. 57 anni per un'attrice straordinaria, so che a Pio Ingegno piace molto, Sandra Bullock. Applausi per Sandra Bullock. Brava, sì, ma anche straordinariamente bella. Poi 36 anni per il
dovuto pensare un attimo.
Dove aveva le mani Pio? 36 anni per il cantautore Aiello. E poi, signori, 76 anni per la vaccinata, immunizzata, richiamata.
Già richiamata
Helen Mirren, straordinaria attrice premio Oscar, protagonista del video Vaccinata con Checco Zalone. Frase del giorno, Loni Loni?
Frase estiva: ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo. Virginia Woolf.
Si sta calando della parte appunto degli studi fronte mare, come dicevamo in apertura. Allora Massimo, dai social ci sono dei dati che hanno a che vedere con i matrimoni, soprattutto sull'età giusta per fare,
esatto,
questo passo.
Ci sono due studiosi che, dice, potrebbero ricercare qualcosa di serio. No, loro si sono chiesti qual è il momento giusto all'interno di un percorso, che può essere il percorso matrimoniale, può essere il percorso per arrivare in Sardegna, cioè può essere tante cose. Qual è il momento giusto per prendere una decisione?
Qual è?
Loro dicono quando si è circa al 37% di questo percorso. Quindi, in particolare, nel matrimonio, tra i 18 e i 40 anni, di solito si trova l'amore della propria vita, quindi intorno ai 26 anni, 26-27 anni, il momento giusto per decidere di sposarsi.
26, quindi. Barbara, confermi?
Posso avere una risata isterica in questo momento?
Sì.
26
sì.
anni, ma no.
Oh, lo dice la scienza.
Lo
eh?
Dice presto.
No, no, per carità, se lo... Ma sì, no, quando è che si trova? Mi sono persa sull'amore della vita, in che fascia d'età si trova?
Tra i 18 e i 40 di solito.
Ah, capito, beh, questo, questi, cioè, 22 anni.
L'arco
di
della propria esistenza, tendenzialmente,
certo,
lo si trova. E insomma, per la par condicio, poi ci sono anche, sono stati pubblicati ieri i dati sui divorzi. Perché insomma, noi abbiamo passato mesi e mesi a dire: beh, questo lockdown fa litigare tutti, ci sarà un boom dei divorzi. 53.000 procedure di divorzio nel 2020 in Italia, le regioni in cui ci si separa, ecco, ci si lascia di più sono Sardegna, occhio, Sicilia e Liguria. Ti ho lasciato proprio senza parole.
Però magari perché sono le regioni in cui ci si sposa di più, perché attenzione, noi analizziamo i divorzi perché c'è un dato ufficiale, no?
Certo.
C'è l'interruzione, la rottura di un matrimonio, quindi un altro atto ufficiale.
C'era una vecchia battuta che diceva: la prima causa di rottura dei matrimoni, la prima causa di divorzio è
il matrimonio. Esatto.
Esatto,
però ci sono anche, e lo sappiamo bene, tantissime relazioni, sono tante convivenze, relazioni, tante famiglie che però non hanno formalizzato questo atto, e quindi magari i dati potrebbero essere diversi. Mi sembra un po' fallace questa, non è a caso questa parola.
Insomma, e anche su quell'età, no, di cui ci parlava Massimo, l'età ideale secondo questi studi per sposarsi, 26 anni, ricordiamo, se vi va di dire la vostra, 378-378-1025.
Oh, sui social, tra l'altro, è stato condiviso moltissimo un video che riguarda Manu Chao, lo sapete, è tornato qui in Italia.
Clandestino, Manu Chao, quella, quello di Clandestina,
ecco,
canzone
lui
famosa.
Si era messo in un bar a Genova con la sua chitarrina a cantare, si era creata una piccola,
bella,
niente, si sono affacciati dai balconi, lo hanno insultato in tutti i maniere, poverino, dice vogliamo dormire, basta,
e poi giù belin ma ragazzi, era Manu Chao, cioè se andiamo, cioè se dobbiamo andare a un suo concerto paghiamo minimo 35 capacchioni d'oro,
non se,
capito,
ne sono accorti, volevano dormire.
E adesso è il momento di pensare alle vacanze.
Eh sì, di pensare alle vacanze, insomma, la prima compagna di viaggio con cui dobbiamo per forza fare i conti durante le vacanze, ma prima soprattutto la nostra valigia. Allora, come la si organizza in modo efficace? Esistono dei segreti? Lo chiediamo a Daniela Faggion, giornalista e professional organizer. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oh, Daniela, vieni a fare un giro a casa mia, ti prego. Organizziamo un po' gli armadi.
Ma se sei già partita...
Che c'entra quando torno? Beh, adesso dovresti vedere.
Hai ragione, con la casa libera gli armadi si sistemano che è una favola.
Hai ragione, ti do le chiavi, Daniela, vai, fai tutto tu, ok? Quando io torno è tutto sistemato, mi sembra un ottimo affare. Al di là delle battute, dai, dobbiamo far entrare un mondo nella nostra valigia perché sembra che abbiamo bisogno di tutto. Poi in realtà usiamo un quarto delle cose che ci siamo portati dietro. Però volendo far entrare tantissime cose in valigia, quali sono i trucchetti per farlo?
Allora, intanto bisogna chiedersi perché fare entrare tantissime cose in valigia quando può non servire. La cosa migliore è, intanto è capire che vacanza stiamo andando a fare, e dove andiamo, con che cosa ci muoviamo e soprattutto che vita andremo a fare. Se andiamo a fare una vita estremamente notturna avremo bisogno di un certo tipo di abbigliamento, se andiamo a fare una vacanza con i bambini probabilmente ci servirà un quarto dei vestiti che ci portiamo dietro. Quindi è chiaro che ogni valigia ha i suoi trucchi a seconda di chi la fa. Carta e penna sono sempre utili perché comunque aiutano a organizzare le idee. E anche un armadio già un po' organizzato aiuta, un armadio, una casa già un po' organizzata aiutano, perché chiaramente troviamo prima le cose, quindi anche quello è un elemento importante della valigia, quindi ovviamente la valigia non si fa da sola e anche
purtroppo noi, no, ho provato a chiederglielo, a convincerla, ma non niente.
Hai provato, ma vuoi portare i vestiti dall'armadio? No, niente, non succede mai.
Zero.
E ovviamente ci sono delle modalità con cui si può riempire la valigia in maniera più efficace, bisogna partire un po' prima. Ecco, di solito il classico metodo alla vecchia, fatto un'ora prima, comporta una valigia un po' più confusionaria. Può succedere, però di solito le vacanze sono pianificate con grande anticipo, sì, e questo ci dà un vantaggio.
Senti Daniela, ma è vero che bisogna mettere le scarpe sotto e poi arrotolare le magliette anziché piegarle?
Allora, dipende appunto intanto quanto è grande la valigia, se è il bagaglio a mano o se è il bagaglio che carichiamo in stiva, ad esempio se partiamo con l'aereo, oppure se siamo ad esempio in treno, quanto bagaglio riusciamo a portare da soli, a caricare e a scaricare. Detto questo, le scarpe secondo me non vanno solo, cioè non vanno tendenzialmente sotto, ma vanno in basso. Cioè, pensiamo alla valigia quando la appoggiamo sul letto.
Certo, dove ha le rotelline, insomma.
Esatto, dove ha le rotelline, perché le cose più pesanti ovviamente tendono ad andare verso il basso spostamento del peso, e quindi lì ci metti le scarpe nei loro sacchetti, i beauty, tutte, magari se ci portiamo dietro qualche libro o il Kindle o qualunque altro supporto digitale, tranne il computer, che ovviamente va messo in una posizione un po' più protetta, perché protetta. È un elemento un po' più problematico. Le magliette sì, arrotolate va bene, anche perché molti arrotolano già le magliette nell'armadio, però diciamo che arrivano un pochino provate. Quindi sì, va bene. Io consiglio però i divisori da valigia, ce ne sono di tante misure e di solito li vendono in set di misure diverse, quindi c'è la bustina piccolina magari per l'intimo, oppure per le cose più minute come fazzoletti, altre cose per il bagno.
Certo.
Misure un po' più grandi per le magliette e le misure ancora più grandi per pantaloni e giacche.
Sì, insomma, esistono questi accessori se si è in grado di organizzarsi per tempo. Daniela,
da un lato danno anche la visione di quante cose abbiamo.
Certo. Poi ci arriviamo, magari. Io non vorrei approfittare troppo della tua presenza qui, ma lo farò perché ho un'urgenza. Io devo raggiungere, no, tra pochi giorni, Barbara e Massimo, e tu lo vedi che andiamo in onda noi ogni giorno, io e Massimo, con questa specie di divisa, questa specie di camicia. Allora, c'è chi mi ha parlato, siccome bisogna portarne tante, del sottovuoto. Cioè, io non vorrei vanificare tutti gli sforzi che ho fatto per farle stirare e poi arrivare là e insomma,
col sottovuoto
non si possono indossare. Aiutaci,
esatto,
si piegano, come si fa?
Allora, le camicie sono sempre un po' particolari. Il sottovuoto effettivamente le stropiccia un po'. C'è un attrezzo che, come dire, le riporta, che sono i vaporizzatori, ce ne sono anche di piccola misura perché sono fatti apposta proprio per essere da viaggio. Però diciamo che sono un po', non sono all'ordine del giorno in casa di solito, proprio perché uno le camicie o le fa stirare oppure se le stira e usa il ferro da stiro, che è effettivamente più efficace. Però diciamo che se uno ha esigenza di portare dietro tante camicie, può essere molto utile. Devo dire una cosa però. Le camicie, soprattutto le camicie attuali, sono fatte di materiali molto tecnici ormai, anche il cotone. Esistono le camicie non stiro, di cui sono una fan sfegatata.
Brava!
E quindi può darsi che magari ti puoi portare dietro un numero minore di camicie e te le lavi un po' più spesso, magari se hai la possibilità, una lavanderia. Puoi anche non stirarle, sinceramente, le camicie, le appendi alla gruccia e puoi anche sopportare questa cosa. È sicuramente meglio una camicia lavata di fresco e messa in gruccia e appesa e non stirata, piuttosto che una camicia stirata e messa sotto vuoto che esce praticamente di carta pecora. Credo che questo sia più.
Ma soprattutto, Daniela, diciamola, questi implumi e imberbi che hanno 22, 23, 24
ti
anni,
mai più, eh?
Che implume e imberbe o di dichiarare la tua inutile età. No, queste cose sono formative. Un tempo c'era il militare, voi alle brutte ve la dovete cavare con delle camicie da stirare, da lavare per venire in onda. Quindi può essere, Daniela, spero tu sia d'accordo con me, un'estate formativa anche per queste cose.
Sempre formativa, e anche, anche la valigia in realtà dovrebbe essere un momento formativo anche per l'organizzazione del resto della casa, perché poi quando apriamo l'armadio per fare la valigia troviamo veramente non degli scheletri, dei dinosauri.
Di più, no, ma non c'è dubbio, questo riflette anche...
Io ho trovato dentro degli ex, vi dico solo questo.
La gestione che abbiamo, ma questa per tutto l'anno del nostro guardaroba. Grazie mille a Daniela Faggion per questi consigli per chiunque debba partire, debba preparare la valigia. A prestissimo, io ti farò sapere come va bene.
Assolutamente.
Ciao, grazie. È partita ufficialmente una petizione, io me ne sto facendo carico, per far fare un tour per il momento nazionale, direi, poi ci allargheremo un po', a Daniela Faggion, la giornalista che abbiamo intervistato una manciata di minuti fa, perché viene a casa nostra, perché però ragazze,
sì?
La stiamo prendendo come un sì, no, perché sono arrivati tanti messaggi. Okay. Ragazze, la stiamo prendendo però come un maggiordomo. Non va bene.
Tipo, preparami la valigia.
Esatto, cioè lei dovrebbe venire lì a insegnarci un metodo affinché poi noi, in modo assolutamente autonomo, siamo in grado di organizzarci la vita perfetta. Non che la facciamo venire Claudia D'Asti, Daniela Faggion è una persona che tutti vorremmo avere per casa. Sì, lei ci insegna delle cose, non è che ci fa le cose, quelle si chiamano colf, vanno messe in regola e pagate. Quindi diamoci una regolata.
No, quello è un altro discorso. Va bene, allora tra poco magari leggiamo alcuni messaggi che arrivano sulle valigie al 378-378-1025.
È il disco di MCE, Cake by the Ocean. Sa proprio di mare, di estate, di vacanza questo. del resto lo studio di Milano, però ha tante comodità, tipo la macchinetta del caffè,
c'è anche lì.
La macchinetta con le merendine,
dritti al mojito.
Alle
8:38 minuti è arrivata Barbara Sala col mojito. No, tra l'altro i nostri ascoltatori sono rimasti molto perplessi dal fatto dell'età giusta, sì, in cui sposarsi, in cui si potrebbe trovare l'amore della propria vita. Si diceva questi 26-27 anni.
Sì, guarda, c'è qualcuno che scrive: questo sondaggio mi sembra farlocco, ecco. Oggi quasi nessuno si sposa a 26 anni.
È vero.
Ha assolutamente ragione. E poi c'è anche chi ci racconta che si è sposato dopo anni e anni di convivenza, dopo una fuitina.
No.
Sì, vedi, quindi arriva a un certo punto del percorso, di cui, perché era estremamente filosofico, no? Questo sondaggio parlava di questo percorso. Prima c'è stata la fuitina, questa fuga d'amore magari riparatrice, una convivenza, e poi si convola a giuste nozze.
Esatto, anche perché 26 è l'età ideale, giusto? Non è la media, quindi fa la differenza.
Torna all'attualità, dobbiamo dare il buongiorno ad un ospite graditissimo, Monica Setta, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Grazie, buongiorno. Giornalista, conduttrice, nostra grande, grandissima amica. Monica, dobbiamo farti innanzitutto i complimenti per il tuo nuovo libro, che si intitola Il Presidente, la nuova Italia di Draghi, edito da PM, che ho visto sta andando veramente molto bene, già in pre-order ha avuto un successo straordinario. Complimenti.
Dico sempre scherzando, non ha avuto il successo del libro di Matteo Renzi, perché sono libri cugini in quanto usciti due insieme, però insomma giochiamo in metà campo diverse, ecco. Presidente marcia lento, ma inesorabilmente arriverà in alto nel podio, perché è un libro secondo me molto, molto interessante. Non lo dico perché sono di parte, ma perché davvero ha degli elementi di novità in più rispetto a tutto quanto, che peraltro non è moltissimo. Su Draghi non c'è stato molto, ci sono state delle pubblicazioni soprattutto internazionali all'epoca in cui il nostro Presidente del Consiglio era numero uno della BCE, ma in Italia il filone di letteratura draghiano, ecco come io lo chiamo, un po' legato alla Draghi Politik, inizia adesso, e quindi non è molto così, non ha molti titoli. E questo mio non è uno dei primi, peraltro è anche un libro abbastanza nuovo, perché racconta non solo quanto è stato fatto finora, e soprattutto, cioè, non è solo una biografia di Mario Draghi e quindi tutto quello, quella sua storia, no, dall'inizio ad oggi, ma racconta anche, cioè apre, come dire, un fascio di luce anche su quello che succederà nel futuro, e di domande sul futuro di Draghi se ne fanno tante.
Quella manciata di parole che riassumono tutto, le sto leggendo proprio dietro il libro: Draghi è Draghi, entra in scena e il resto scompare. Questo è un po' il riassunto.
Brava, mi hai citato Elettra Lamborghini,
anche,
brava.
Esatto, un tormentone, no, dell'anno scorso, insomma, vabbè, forse
è fatta apposta.
È vero, è così. Allora, beh, insomma, diciamo che il premier Draghi si è trovato a operare in un momento che non è facile per nessuno, non che quelli di prima, di chi l'ha preceduto, quindi del premier Conte, lo fossero, però insomma convincere gli italiani, richiamarli all'importanza di vaccinarsi in questa fase cruciale è estremamente difficile e altrettanto importante. E soprattutto il nostro premier, nonostante il suo governo sia larghissimo, forse mai così largo, si trova molto spesso a fare i conti con le diverse forze politiche. Forse insomma la forza del premier Draghi è proprio questa, cioè saper sì trattare, ma allo stesso tempo tirare dritto quando serve.
Anche secondo me, io sono perfettamente d'accordo, perché abbiamo visto, insomma, pochissimi giorni fa, no, la risposta che ha dato sicuramente, non dico ad una forza politica in particolare, ma a qualsiasi tentazione Novax, no? Si chiedeva, cioè, ma come Draghi non è così chiaro come lo è stato Macron, perché Draghi non parla, Conte parlava troppo e Draghi parla troppo poco. In realtà non è che Draghi parli troppo poco, Draghi parla quando è giusto. Io ho un capitolo interessante del libro dedicato proprio alla comunicazione, che ha il modello Banca Centrale Europea, quindi non è una comunicazione fatta di dietro le quinte, di retroscenismo o di backstage, è una comunicazione che si fa sui fatti, quindi si comunica ciò che si è fatto o comunque ciò che si dovrà fare, senza, come dire, senza lasciarsi prendere da dietrologie o comunque da altre considerazioni. Sulla vaccinazione mi pare sia stato chiarissimo, e la sua è una posizione più che condivisibile. Ha detto la parola più apprezzata, cioè chi invita a non vaccinarsi invita sostanzialmente a morire. Quindi su questo, voglio dire, può avere sicuramente tanti difetti, tra virgolette, nel senso che non è certamente un chiacchierone, ma quando deve dire le cose le dice.
Le dice e agisce, anche soltanto pensiamo al suo insediamento e all'arrivo subito di Figliuolo, il personaggio di Figliuolo a capo, diciamo così, della macchina organizzativa di tutte le vaccinazioni, è un militare, quindi dava subito un'impronta così interventista e estremamente concreta. È questo Draghi?
Sì, guarda, il Figliuolo ha fatto ampiamente la sua parte. Abbiamo visto il dato di ieri, fino a fine di luglio noi avremo un'immunizzazione pari al 60%. Poi c'è un altro dato su cui io invito sempre a riflettere. Noi abbiamo 29 milioni di certificati vaccinali digitali, quindi il lavoro è stato fatto bene. Adesso abbiamo il tema del Green Pass, ma lo possiamo gestire. Perché? Perché le vaccinazioni sono state fatte con criteri di razionalità. Quindi non solo, diciamo, la vaccinazione è stata fatta bene, ma è stata fatta anche nell'ambito di un programma, secondo me, interessante dal punto di vista dei criteri. Perché l'altro dibattito di questi giorni, legato al colore delle regioni che devono cambiare, oppure certo, alle modalità, no, delle cosiddette, cioè quando scatta la soglia per... Ecco, su questo Figliuolo è stato molto, molto bravo, perché noi avevamo delle cifre diverse. Fino a alcuni giorni fa il riferimento era il 5%, sì, no, dell'occupazione delle terapie intensive e il 10% per le terapie, no, per, come dire, le corsie, no, cosiddette,
i ricoveri, certo.
Esatto, i livelli ordinari. E in realtà, insomma, sono state corrette a rialzo. Quindi nemmeno a dire che c'è stata una mano pesante, no? Quindi c'è stata una mano estremamente misurata, e secondo me i risultati ci sono. L'unica vera difficoltà che ha avuto Draghi è stata una difficoltà di tipo ideologico, perché secondo me non era stato calcolato da questo governo che diciamo che tutti capissero l'importanza della vaccinazione. Cioè, secondo me Draghi ha un'idea molto chiara. Questa, e poi peraltro posso dirlo perché io nel libro ho raccolto le testimonianze di imprenditori, di sindacalisti, di manager, ma anche dei segretari dei partiti, perché sono andata da Letta a Matteo Salvini, peraltro anche, voglio dire, sociologi che hanno voce contraria su Draghi, perché non è un libro geografico, al contrario, è un libro anche che raccoglie voci anti-draghiane. Cito una tra tutte, quelle di Domenico De Masi, oppure filosofi come Ilaria Gaspari. Quindi è un libro molto articolato che è andato un po' a scavare su chi è Draghi, cosa farà Draghi e quali sono le possibilità che questa nuova Italia di Draghi riesca a coniugare il Recovery Fund, cioè i fondi che arrivano dall'Europa, con le riforme strutturali effettive che questo paese aspetta da tempo. Ecco, tutto questo, secondo me, che è la tesi del mio libro, si tiene sulla cosiddetta tregua tra le fazioni, che è un po' la luna di miele che Draghi ha avuto nei primissimi mesi di questo governo e che riguarda un po' tutti i governi tecnici. Tutti i governi tecnici nell'insediamento hanno un po' la luna di miele sia con la politica che li sostiene, sia anche con le parti sociali.
Guarda, o luna di miele o patto di non aggressione, mettiamola.
Secondo me Draghi forse non aveva, sì. Per Draghi è molto chiaro e per moltissimi di noi che questa è l'ultima chiamata. Dopo questo non c'è altro, cioè questa certo. È l'ultima chiamata per riprendere il treno, sì, sì. La locomotiva appunto della ripartenza dell'economia. Dopo
assolutamente, che è la cosa più importante, che poi è proprio anche la sua formazione.
Monica Setta. Abbiamo detto in coro, questo devo dire molto bello, nonostante la distanza, di sapere Monica che c'è una parte della squadra che è già in Sardegna e insomma una parte della squadra invece no. Ti ringraziamo davvero per questo tuo libro, per questa tua analisi sul Premier Draghi. Vogliamo sentirti molto presto, se ti va lo vogliamo ricordare, il presidente, la nuova Italia di Draghi, edito da PM. Monica Setta, grazie davvero.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Let the music play, Barry White, a chiudere questa puntata di Non Stop News dislocata tra Sardegna e Milano.
Ah, però molto meglio in Sardegna, direi.
Direi.
E quindi salutiamo Milano. Enrico Galletti, a domani. Ciao,
guarda, hanno già il costume sotto, vanno già al mare. Allora, per risentire e rivedere in podcast tutto quello che avete sentito qui su RTL 102.5, cliccate sull'icona RTL 102.5 Play su RTL.it. Prima di salutarci,
dobbiamo ringraziare il frigorifero da Incasso Beko con tecnologia Arveos Fresh. Pensate che grazie all'alternarsi di tre luci colorate il cassetto simula il ciclo solare.
Proprio così la freschezza e le vitamine di frutta e verdura si mantengono più a lungo.
E fino al 31 dicembre con Beko sei soddisfatto, rimborsato e puoi avere 5 anni di garanzia gratuita su tantissimi prodotti da Incasso.
Bene così, Non Stop News torna domani puntuale a partire dalle 6, ora la famiglia in diretta da
Da Badesi, villaggio Isserenas. Ciao!
Ciao!